ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. È nella categoria del fantastico che si muove la puntata del ridotto di oggi. Nel senso più proprio del termine, parleremo infatti di flauti magici e isole di sirene e ci muoveremo tra Singspiel e musical, due generi della musica in scena accomunati dalla capacità di offrire molteplici piani di lettura accessibili per grado di difficoltà e profondità di messaggio da pubblici di ogni età, genere o estrazione sociale. Lo dimostra il grande favore che ogni anno viene riconosciuto a Zauberflöte, soprattutto in periodo di feste, quando, cioè nei teatri di lingua tedesca, si moltiplicano le nuove produzioni del capolavoro di Mozart. La più colorata e vivace dell'anno va in scena a Lucerna per la regia di Christine Züris, con scene firmate dall'illustratore Henning Wagenbrett, di cui ci racconterà ogni dettaglio la Lita del parente. Nella seconda parte della trasmissione, poi, lasciate le lande dei papageni, ci spingiamo verso l'Isola delle Sirene, luogo mitico che dà il titolo ad un saggio firmato da Giacomo Agosti per i tipi di Lim Ricordi, in cui si discute del rapporto strettissimo tra cultura gay e musical americano, nonché della ricezione di questo genere presso il pubblico italofono. Ma noi, come detto, partiamo da Mozart. Un breve estratto dalla registrazione della prova generale della nuova produzione dello Zauberflöte di Mozart in scena a Lucerna fino al 25 maggio, produzione che ha debuttato il 30 novembre 2025 e a cui ha assistito per noi la Lita del parente. Allora, raccontiamola un po' questa produzione, che cosa si vedeva in scena?
Tanto per iniziare, le scenografie sono di Henning Wagenbrett, che è un illustratore. Se lo andate a cercare su internet potete vedere la tipologia del suo modo di esprimersi, del suo linguaggio. Lui si ispira al simbolismo egizio per queste scenografie. Sono coloratissime, infatti esagera i colori. E a ciò aggiungiamo due mondi sonori. Abbiamo il mondo naturale, in cui veniva riprodotta una natura che potevano essere degli uccellini così che ci accompagnavano sempre, a parte quando suonava l'orchestra, però c'era questo sottofondo sempre di uccellini. E poi l'altro, che era il mondo un po' di Serastro e poi sarà anche quello della Regina della Notte, molto più intellettuale, scientifico. Quindi è come stare in una grande macchina tecnologica piena di bottoncini. E abbiamo i piccoli rumorini elettronici, direi, che ci fanno da sottofondo. Quindi sono due dimensioni sonore. I personaggi che incontriamo anche per come sono stati trattati a livello di costumi e a livello visivo, a me ricordano tantissimo il mondo dei tarocchi. Perché, prima di tutto, sono bidimensionali. Mm-hmm. Non hanno la tridimensionalità dei personaggi. Perdono un po' di quell'aspetto umano.
Sono più caratteri che personaggi.
Sono più caratteri che personaggi. Mm. Quindi, magari, facevo fatica un po' di più ad empatizzare con loro, ma sono funzionali a questo viaggio che è il viaggio dell'eroe di Tamino.
L'incipit della celebre aria di Tamino di Spieltnis ist bezaubernd schön, interpretata da Lukas Bernhard durante la prova generale della nuova produzione del flauto magico di Mozart in scena a Lucerna. Parlavamo del viaggio dell'eroe. Sappiamo che il viaggio dell'eroe di Tamino appunto inizia con questo serpente che lo sfida e da lì in qualche modo verrà coinvolto nei progetti di vendetta della regina della notte contro Sarastro. Questa è la trama generale. Una trama che non si capisce come mai venga associata al Natale e alle feste per i bambini, perché è anche piuttosto cruenta, insomma, no? E però certamente c'è la storia d'amore con Pamina, chiaramente per Tamino, e poi c'è la sottotrama di Papageno e Papagena. Forse questo è l'elemento più divertente. Ecco, come veniva raccontata la storia? La drammaturgia era rispettata?
La drammaturgia era rispettata. Prima di tutto, Tamino è sul palco con il pigiamino, un po' elegante, di seta, e un cuscino. Quindi si addormenta, si risveglia e c'è un serpente e elettrodami che lo salvano.
Quindi questo viaggio dell'eroe si muove nella dimensione onirica di un bambino che sogna, potremmo dire. Ed ecco allora spiegato l'immaginario ispirato, mi pare di capire, alla illustrazione delle fiabe, che però è solo una delle caratteristiche del Singspiel. E quindi ti chiedo se la regia di Christine Zürich è riuscita a conservare l'aspetto più popolaresco di questo genere, che lo spinge talvolta addirittura al limite del teatro dialettale.
Ci sono state delle piccole battute di Papageno, che sappiamo essere il personaggio più eclettico, diciamo, di tutta la fiaba, con il direttore Bloxam, Jonathan Bloxam, in buca. Quindi ogni tanto c'erano questi battibecchi o anche semplicemente delle libertà musicali che si concedeva. Lui, ma anche Tamino a volte si è concesso qualcosa. Era bello, era funzionale. Quando dicevano "Wo sind wir?", loro dicevano "Beh, siamo qui sul lago dei quattro cantoni". Qualche volta. E era in Schweizerdeutsch ogni tanto.
Beh, giustamente, certo. I dialoghi, immagino.
Qualche dialogo, sì, non tutti. Però sì, qualche battuta in Schweizerdeutsch c'era.
Pubblico quindi molto coinvolto, immagino, anche grazie a questi piccoli scambi. E questa bidimensionalità funzionava più sui bambini o più sugli adulti, o forse era pensata appositamente per il pubblico dei più piccoli?
Secondo me era pensata appositamente per il pubblico dei più piccoli. Un piccolo indizio ce lo danno i tre Knaben, di Drei Knaben,
sì,
che qui venivano vestiti da piccoli Mozart. Tre piccoli Mozart che muovevano la scenografia, quindi che spostavano con le mani gli oggetti, le pietre, il ritratto di Pamina. Insomma, erano un po' quelli che tiravano le fila di, sì, questa storia. Infatti sono stati molto presenti sul palco e ci hanno condotto durante tutti i quadri della storia.
Mädchen oder Weichen wünscht Papa Mino sich.
La voce di Aeneas Hum, interprete della piccola arietta di Papageno Ein Mädchen oder Weibchen dal flauto magico di Mozart, registrata durante la prova generale della nuova produzione dell'opera in scena a Lucerna. La Lucerna Symphony Orchestra era diretta da Jonathan Bloxam. E con la lita del parente abbiamo iniziato a parlare già dei personaggi di questa produzione e della loro caratterizzazione. Direi di entrare però un po' più nel merito a partire proprio dalla protagonista occulta, la Regina della Notte, di Königin der Nacht.
Inizio a raccontarti come era vestita. Aveva una tuta nera, una specie di cuore dietro, e questo cuore in fondo era dentato. È un po' una figurina, anche come si muove. Inizialmente mi aveva convinta perché riusciva a trattenere un po' la velocità dei movimenti, no? Nel senso che da una regina mi aspetto l'incedere di una regina.
Sì.
E poi sì, invece si è lasciata andare un po' durante il corso dell'opera. Le tre dame, bellissime, avevano queste pettinature altissime, un po' Marge Simpson, alte così, tutte nere, bravissime. Papageno, Papagena, usciti proprio dai cartoni animati loro. Sì, quindi si perde appunto quello che dicevamo, la tridimensionalità del personaggio, no? Diventa un po' più piatto. Qui giocava un po' overdramatic, qualche capriccio di troppo, un po' infantile.
Sì, beh, certo.
Ecco. Però ne esce bene con la sua papagena, poi perfettamente in sintonia. Tamino e Pamina, molto bravo Tamino e anche Pamina, elegantissimi regali. Sarastro invece indossava una lampadina in testa, era altissimo ovviamente, uno scafandro un po' proprio da sacerdote e questa lampadina in testa luminosa. Tutti i preti avevano delle lampadine diverse, la sua era proprio lunga lunga.
Stupendo.
Stupendo. Monostatos invece, simpaticissimo, cioè simpaticissimo perché io un po' lo conosco, lui
sì.
L'anno scorso faceva il polipo, quindi...
Ah, nel famoso Fledermaus,
esatto.
Di Lucerna.
Indossa un abito, si può dire,
sì.
Tutto tatuato e palestrato,
ah.
Un po' da wrestler, così con i capelli blu è un po' cattivone, ecco. Però è simpaticissimo perché è molto goffo in
certo.
realtà e non lo nasconde, non si nasconde mai e gira sul palco, però fa un sacco ridere.
La voce del basso Ruben Bonambi, interprete dell'aria O Isis Unt Osiris, registrata durante la prova generale del flauto magico in scena a Lucerna con Jonathan Bloxam sul podio della Lucerne Symphony Orchestra, di cui stiamo parlando con Lalita del Parente. Allora, Lalita, abbiamo parlato molto dei costumi, della messa in scena e quindi in parte anche della regia, che mi pare di capire rispetta perfettamente l'andamento della trama. perfettamente comprensibile quindi anche per il pubblico dei più giovani, come naturalmente deve essere una produzione che si pensa per le feste. E quindi a questo punto possiamo parlare della musica, se sei d'accordo.
Bene l'orchestra di Lucerna, bene sul pezzo, leggera. Tutte le volte che sento questo Mozart dico: ma quanto è difficile suonare Mozart, ma quanto è difficile. Anche solamente l'ouverture così precisa, così brillante, ti trasporta in un'altra dimensione. Jonathan Bloxham bene, in costante contatto con il palcoscenico e anche soprattutto con i tre Knaben che hanno avuto un sacco di cose da fare sul palco. Era veramente lì con loro, ecco, a sostegno di queste parti.
Veniamo al cast.
Bene Tamino, benissimo Tamino, Luca Bernhardt.
Zurighese, ricordiamolo, è membro dell'ensemble di Lucerna, tra l'altro, quindi che tu hai già potuto ammirare in altre produzioni.
Sì, 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 infatti me lo aspettavo, ma non me l'aspettavo così bravo.
Bene.
Mi ricordo che mi aveva lasciato una bella impressione e sono stata molto felice di sentirlo qui, esprimersi in questo modo, in questo Tamino regale, veramente. Pamina, anche lei, molto bene, Henriette Schein, convincente, con molto carattere, una Pamina diversa, non è eterea e che si lascia salvare, insomma, fa la sua parte convinta e con carattere.
Il divo della serata, veramente in questo caso possiamo dirlo, Eneas Hume nel ruolo di Papageno.
Una prestazione corretta.
Bene, piacevole. E poi al suo fianco un altro nome noto, Elvira Margarian, quantomeno nell'ensemble, perché anche lei è membro dell'ensemble, Papagena.
Anche lei molto bene, lei molto bene, sempre anche con questo tono scherzoso, no, che riusciva a mantenere, sì.
Poi c'è Robert Musil come Monostatos, ne abbiamo già detto, molto
simpatico,
bene.
Simpatico e convincente.
Tralasciamo tutte le parti di contorno, dobbiamo arrivare effettivamente alla Königin der Nacht di Tania Lorenzo Castro.
Una regina diversa da quelle che siamo abituate a sentire. Se avete presente Diana Damrau è un'altra cosa.
Certo.
Una regina più piccola, più fissa anche. È forse da pensare proprio come una regina delle carte, una figurina.
Stiamo pensando ad Alice del Paese delle Meraviglie.
Un pochettino sì, un pochettino sì.
Quella cattiveria un po' puntuta, diciamo.
Puntuta.
Benissimo. E concludiamo dunque con il diretto oppositore della Regina della Notte, cioè Sarastro.
Ruben Bonambi era un basso leggero, non era proprio un basso ieratico.
Profondo.
Esatto, non un basso profondo. Però perfettamente nel carattere del personaggio, nella saggezza, nella caratura di questo ruolo. Insomma.
Recitato bene.
Recitato bene.
E per concludere, come sempre, la domanda del ridotto dell'opera: vale la pena di prendere l'aereo, il treno, la bicicletta, il velocipede e andare a Lucerna, a parte per andare a Lucerna, insomma, per vedere questa produzione?
Allora, se vi piace il colore,
sì.
Se avete un po' la passione per il disegno, per il design, se avete voglia di riempirvi gli occhi con qualche cosa che non si vede spesso, andate a Lucerna a vedere questa produzione perché è magica e vi accompagnerà per qualche giorno.
E allora, grazie mille alla Lita del Parente per questa cronaca. Visto che l'hai citata, ti salutiamo con Diana Damrau che canta O Zitre Nicht, la prima aria della Regina della Notte, con l'accompagnamento di Jérémy Rohrer alla testa del suo ensemble Le Cercle de l'Harmonie. seconda parte del ridotto cambia decisamente musica, anche se, come vedremo, dei tratti in comune ci sono con questo Singspiel di Mozart. Parliamo di musical e lo facciamo in compagnia di Giacomo Agosti, autore de L'Isola delle Sirene, un libro pubblicato da Lim Ricordi nella collana Le Sfere, nuova serie, con un sottotitolo interessantissimo: Cultura gay e musical americano. In questo libro io vedo sostanzialmente tre colonne portanti di discussione: cultura, desiderio, identità. Ne parleremo certamente. Prima di tutto però chiedo a Giacomo Agosti di chiarire il senso del titolo.
Allora, il senso del titolo viene da un film con Betty Grable, un Technicolor della 20th Century Fox, che si chiamava Coney Island. Quello che mi ha interessato era il gioco di traduzione e di fondamentale cambio di significato che c'è tra l'inglese e l'italiano. Se io dico Coney Island, mi vengono in mente un Luna Park, no? Il Luna Park newyorkese dell'inizio del Novecento, quindi qualcosa che è lontano. Se dico l'Isola delle Sirene, paradossalmente è ancora più lontano di Coney Island, perché Isola delle Sirene vuol dire un'isola che richiama, un'isola che attrae. Allora mi sono detto, forse questi sono i due modi giusti per entrare nell'argomento. Io voglio parlare di un desiderio e voglio parlare di un desiderio che arriva da lontano, da molto lontano, dall'età di mio padre, dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi quasi nessuno più conosce Betty Grable, anche se questa pin-up con le gambe più famose del mondo, no? Addirittura si diceva assicurate dai Lodi di Londra, una volta era celeberrima. E mi sono detto, forse il modo migliore è proprio quello di giocare sulla differenza tra lingua inglese e lingua italiana. Arrivare al punto di dire che se è più noto Coney Island oggi rispetto a Isola delle Sirene, utilizziamo Isola delle Sirene. Cioè, utilizziamo un modo di dire delle nostre nonne, no? Cioè, quando si dice che una donna è bella, attraente come una sirena, non si dice più assolutamente, no? Ecco, volevo stare appunto su questo doppio richiamo mitico o mitologico.
Insomma, il musical come un'isola del desiderio verso la quale si tende, verso la quale si va, forse questo è il primo appunto elemento sul quale dovremmo discutere, soprattutto nel voler andare ad indagare il sottotitolo del libro, cioè il legame tra musical e cultura gay, un legame tra l'altro che potremmo anche ampliare. Daniel Snowman nel suo Il Palco d'Oro discute di questo rapporto nei confronti dell'opera e soprattutto dell'opera a Londra nell'Ottocento, ed è quindi un legame che si direbbe molto antico. Come nasce, perché esiste questo legame?
Già, una bella domanda. È forse più facile rispondere con l'opera lirica, che ha in sé una componente di irrazionalità, di queerness, no? Così chiara. Una voce che non sembra naturale, una voce di un uomo castrato che sembra assimilabile a quella di una donna. Quindi la possibilità di far rivivere delle parti dentro di noi. Penso alla dimensione della pazzia, no? Dell'aria di pazzia, che poi diventa l'aria di Cunegonda nel Candide di Bernstein. Quindi lì mi sembra indagato, tu hai citato Snowman, poi si potrebbe citare Kirsten, che ha scritto le regine, no? Queen's Throat, le regine della gola. Mentre è meno indagato e soprattutto non è indagato in ambito di cultura italiana il rapporto tra cultura gay e musical. E qui ho cercato di muovermi io, forte del fatto che, avendo io 63 anni, per me il musical è cominciato molto molto tempo fa. È cominciato alla fine, in qualche modo, della commedia musicale di Garinei e Giovannini, che si vedevano ancora nei teatri italiani negli anni 70, e poi nel grande buio, prima che arrivi il grande rilancio di Fame, il grande rilancio di Chorus Line, ecco, in quel momento lì, in quel mezzo, c'è stato il mio abbeverarmi a un musical che era conosciuto appunto in un'Isola delle Sirene, che allora era una televisione in bianco e nero, paradossalmente, o le visioni al cinema.
Parliamo di questo ricordo allora. Che ricordo è? Che tipo di fascinazione fu?
Ma Busby Berkeley, direi in primo luogo, prima ancora di Fred Astaire. Fred Astaire si vedeva tanto, i film della RKO di Fred Astaire e Ginger Rogers venivano trasmessi dalla televisione anche nell'attesa dei risultati elettorali, no? Perché si pensava che potevano essere poi segmentati nei vari numeri musicali mentre venivano trasmessi gli exit poll. Invece Busby Berkeley è una cosa differente. Busby Berkeley è molto noto tra gli addetti ai lavori, forse un po' meno per quelli che magari invece del musical conoscono soltanto la coppia boy-girl, come Fred Astaire e Ginger Rogers, appunto. Perché Busby Berkeley è la moltiplicazione del desiderio. È l'uomo che ama non una ragazza, non 10 ragazze, ma 100, 300 ragazze che fanno tutte sempre le stesse cose. E lì dentro c'è davvero la grande Isola delle Sirene, perché l'Isola delle Sirene della contemporaneità, c'è quella della modularità, della ripetizione infinita. e quello in cui il desiderio è talmente forte di un uomo per queste ragazze che ha anche la possibilità di desiderare l'uomo che non si vede a modo di rappresentarsi lì dentro. Ecco, per me è quella la vera Isola delle Sirene.
I don't claim that I am psychic, but one look at you and I kick away every scruple I learned as a pupil in school, my dear.
I'm not one to make predictions, but I've thrown off all restrictions and don't mind confessing I think it's a blessing that you are here.
Though I'm prepared to find I'm wrong, I've got a funny feeling we belong together. I could be happy with you if you could be happy with me.
I'd be contented to live anywhere. What would I care as long as you were there?
Skies may not always be blue,
but one thing is clear as can be.
I know that I could be happy with you, my darling, if you could be happy with me.
I could be happy with you if you could be happy with me.
I'd be contented to live anywhere. What would I care? As long as you were there.
Skies may not always be blue, but one thing is clear as can be.
I know that I could be happy with you, my darling, if you could be happy with me.
Sembra strano non ascoltare una voce lirica nel ridotto dell'opera. Questa era I Could Be Happy With You, un ascolto scelto da Giacomo Agosti per sonorizzare il nostro dialogo intorno al suo libro L'Isola delle Sirene, pubblicato da Ricordi, un libro che parla di musical. Ecco, Giacomo Agosti, perché questo ascolto?
Ma ho scelto questo ascolto perché la voce di Julie Andrews è una voce nota a tanti, è una buona voce di soprano leggero, e questa è stata la sua prima registrazione che ha fatto a Broadway. Lei veniva dall'Inghilterra e faceva parte della compagnia di Sandy Wilson, appunto, questo curioso compositore, una sorta come di piccolo Cole Porter, che nella Londra un po' impoverita del dopoguerra aveva deciso di ricostruire un musical degli anni venti utilizzando non soltanto il modo di cantare inglese degli anni venti, ma anche quello che lui vedeva nei primi film musicali parlati americani, no? I cosiddetti early sound musical. Allora, questa operazione un po' archeologica, che però ha avuto un successo infinito a Broadway, tanto che Julie Andrews poi è diventata la protagonista di My Fair Lady e poi la protagonista di Mary Poppins e poi tutto quello che sappiamo, ecco, questo primo esperimento, che è del tutto ignoto, però molto poco noto al pubblico italiano, mi sembrava un buon modo per entrare, diciamo così, da quella piccola porta di servizio che conduce in una sorta di camera delle meraviglie del musical, no? Di piccolo archivio, dove le cose sono piccole, magari leggermente impolverate, e però si possono possono tenere in mano. Ecco, Boyfriend è veramente un musical che si può tenere in mano, e se devo essere sincero, io che l'ho soltanto visto in teatro nelle produzioni di provincia, della provincia inglese, per esempio a Wimbledon, posso dire che ho conosciuto Boyfriend quando ero bambino perché ne fu fatta una versione musicale da parte di un grande regista inglese anche attivo nel mondo dell'opera, che era Ken Russell, il quale aveva cercato però di esplodere con la sua fantasia assimilandosi anche appunto ai film del grande coreografo, del grande visionario Busby Berkeley. Quindi per questo ho scelto, no? Proprio per dare l'impressione che il musical è qualcosa di piccolo o di grandissimo in cui ci si può muovere mimeticamente per dire qualcosa d'altro rispetto a quello che si dice. Se questo è vero per l'opera, credo che sia particolarmente vero per il musical, il quale si propone come uno spettacolo popolare, come un figlio dell'operetta, come una grande occasione di danza e come un momento di divertimento, e non soltanto come un momento di pianto o di commozione, no? Che è invece per l'opera lirica.
Effettivamente questo è un elemento interessante, e in parte forse questa è anche la ragione per cui noi manteniamo nettissima la distinzione fra musical e opera, anche se in realtà, come abbiamo visto, la continuità esiste. E forse in parte è anche la ragione per cui il musical non è così ben recepito nel mondo italofono e latino. Una delle dichiarazioni di Giacomo Agosti è proprio questa: il musical nella cultura latina è un corpo estraneo. E allora, a proposito di corpo, chiedo, c'entra la componente della danza?
Assolutamente sì. Non si può danzare in italiano, questa è la mia convinzione. Non si può danzare appoggiandosi sulle vocali, che è uno dei principi della comunicazione verbale in italiano, no? Il fatto che le parole finiscono con le vocali. La danza, la cosiddetta danza jazz, che è la danza del musical, quindi che non è la danza classica, è una danza fatta di ritmo e fatta di frantumazione, perché è una danza che è abbinata al canto. Il canto in italiano non permette la danza. Questo è tragicamente vero, l'abbiamo visto anche appunto nei tentativi che sono stati fatti, avevo ricordato quelli di Garinei e Giovannini, e poi c'è stata tutta la ripresa degli ultimi 40 anni con le varie compagnie italiane, la Compagnia dell'Arancia, e tutte le discussioni che si fanno su il musical deve essere fatto in italiano, traducendo in italiano, oppure il musical si fa parlando in italiano e cantando in inglese, il che vuol dire che il vero stacco è con l'inglese. Quindi l'inglese diventa come il latino del Medioevo, no? Cioè diventa come la lingua che fa fare il salto, perché mette effettivamente in comunicazione con un irrazionale, forse anche semplicemente perché l'inglese non si conosceva in Italia, certo. E ancora oggi magari si conosce meno di quanto sarebbe richiesto per capire il musical, no? Che spesso è fatto di slang.
Beh, e allora come è stato risolto il problema e come è stato recepito quindi il musical in Italia e diciamo nei paesi latini e italofoni?
Come una sorta di sottoprodotto, come una sorta di prodotto che viene confuso, il musical diventa il varietà, diventa l'avanspettacolo, cioè diventa la singola apparizione, e diventa spesso il materiale per le minoranze, quindi la minoranza drag, quindi la possibilità per un omosessuale di vedersi, di immaginarsi vestito come Carmen Miranda. Allora Carmen Miranda nel cinema americano, ma diciamo con una falsa provenienza brasiliana, poi genera, non so, la Wanda Osiris che scende le scale, che ci si ricordava ancora quando ero bambino io, e quindi quel mondo lì, c'è un mondo di travestimento, quindi un mondo che fa molta fatica ad entrare nei reparti alti, ma ripeto, perché i reparti alti della cultura in lingua italiana mi hanno fatto grandissima fatica fino all'altro ieri a masticare i termini relativi alla fisicità. Quindi la fisicità è un racconto dell'intellettuale che vorrebbe essere corpo, ma difficilmente è un racconto a grado zero, cioè a grado neutro, di quello che è un corpo. Perché prima di essere desiderabile un corpo che danza, è un corpo che vive, è un corpo che si muove, è un corpo che respira.
In questo senso però mi permetto di dire che le cose ultimamente sono piuttosto cambiate, nel senso che il musical è diventato popolare, molto popolare, sempre di più. In parte alcuni dei suoi codici linguistici sono stati adottati dall'opera addirittura, e lo abbiamo visto in più produzioni recentemente. Allora che cosa è cambiato?
È cambiato lo sblocco da parte delle generazioni più giovani della mia. Io ho fatto riferimento a Chorus Line, che probabilmente è il primo musical che ha permesso a tutti i ragazzi e alle ragazze del mondo di cantare, di muoversi, di parlare in un certo modo, no? Proprio per la frontalità, per quell'aspetto quasi di confessionale che ha Chorus Line. Da lì sono arrivate le trasmissioni, cioè i famosi serial su Fame, cioè su Saranno Famosi, quindi su quella dimensione, no? Che avvicina il concetto di è nata una stella. Se è nata una stella ne nasce una su un milione, se saranno famosi tu tutti tendenzialmente potrebbero diventare famosi. E quindi ci sono stati cambiamenti anni 80-90, poi definitivamente con MTV, con la cultura della rete, con la visualizzazione, quindi effettivamente oggi le cose stanno meglio. Dove stanno male? Stanno male premente ancora nella creazione originale, cioè il musical in italiano fatto dagli italiani con materiale italiano fa fatica per esempio a trovare delle tematiche attuali che siano confrontabili o con la rilettura della storia che hanno fatto gli americani appunto con Hamilton, quindi raccontare la storia dal punto di vista degli afroamericani, o ancora di più con quella cosa incredibile che è il Book of Mormon, che è appena stato agli Arcimboldi e che effettivamente è un modo sensazionale per parlare di religione, per parlare di intimità, per parlare di identità, di propaganda. Immaginare un musical italiano sull'Opus Dei è ancora effettivamente molto molto lontano, credo, da ciò che sia possibile o immaginabile.
È lontano, però non mettiamo limiti alla provvidenza, in questo senso è proprio la frase giusta da dire. Siamo quasi arrivati in fondo alla nostra conversazione, sarebbero veramente tanti i temi da toccare, però noi ci lasciamo con un ascolto che ha scelto Giacomo Agosti ancora una volta per noi e vogliamo chiedere che sia lui stesso ad annunciarlo e a spiegarci perché ha scelto questo ascolto.
Sì, ho scelto questo ascolto perché io so che ciò che si sente per radio non può essere visto, quindi era inutile insistere sulla visualità di Hollywood, sul Technicolor e su queste cose. Allora ho preferito scegliere una canzone di una grandissima cantante americana che si chiamava Ruth Etting, che era una cantante di cui poi Doris Day ha fatto un biopicture, cioè ha fatto un film sulla sua vita, e Ruth Etting è stata una delle grandi protagoniste della Torch Song, cioè di quella canzone che si accende nella notte, che è la canzone della disperazione, no? Quella che spesso poi confina col blues. In questo caso la canzone che canta Ruth Etting si intitola 10 Cents to Dance, quindi 10 centesimi per ogni giro di danza, ed è stata scritta con la musica di Richard Rogers, il compositore che poi è noto a tutti per Sound of Music, Oklahoma e Carousel, ma con le parole di un grande emigrato tedesco negli Stati Uniti omosessuale che era Lawrence Hart. E quindi mi sembrava giusto lasciarci con il, come posso dire, lo struggente desiderio da parte di un uomo di essere pagato per 10 centesimi per poter ballare però a ogni giro di valzer con un uomo differente.
E con questo ascolto noi chiudiamo il ridotto dell'opera di oggi. Vi ricordo che insieme a Giacomo Agosti abbiamo parlato dell'Isola delle Sirene, cultura gay e musical americano, pubblicato da Lim Ricordi nella collana Le Sfere, nuova serie. Giacomo Agosti, grazie.
Grazie a te, Davide.
I work at the palace ball. But she, that palace is cheap. When I get back to my chilly hall room, I'm much too tired to sleep. I'm one of those lady teachers, a beautiful hostess, you know, the kind the palace features at exactly a dime a throw. 10 cents a dance, that's what they pay me. Gosh, how they weigh me down. 10 cents a dance, pansies and rough guys, tough guys who tear my gown. 7 to midnight, I hear drums. Loudly the saxophone blows. Trumpets are breaking my eardrums. Customers crush my toes. Sometimes I think I've found my hero, but it's a queer romance. All that you need is a ticket. Come on, big boy, 10 cents a dance. Fighters and sailors and bow-legged tailors can pay for a ticket and rent me. Butchers and barbers and rats from the harbors are sweethearts my good luck has sent me. Though I've a chorus of elderly beaux, stockings are for us with holes in the toes. I'm there till closing time. Dance and be merry, it's only a dime. 10 cents a dance, that's what they pay me. Gosh, how they weigh me down. 10 cents a dance, pansies and rough guys, tough guys who tear my gown. 7 to midnight I hear drums, loudly the saxophone blows. Trumpets are breaking my eardrums, customers crush my toes. Sometimes I think I found my hero, but it's a queer romance. All that you need is a ticket. Come on, big boy, 10 cents a dance.
Intervallo. Un ritratto di Lisa Della Casa, soprano.
Dann fahr ich fort von euch auf nimmer wiedersehen. E ora io vi dico addio per sempre. Sono le parole che nel terzo atto dell'opera Arabella di Richard Strauss la protagonista rivolge al suo promesso sposo Mandryka, il quale in un complicato gioco di equivoci la ha creduta capace di tradimento. Ma il soprano svizzero Lisa Della Casa, che era nata nel 1919 nel canton Berna, per la sua ultima recita in carriera, con una decisione che colse tutti di sorpresa, sfruttò questa frase per accomiatarsi dal suo pubblico. Uscì quindi brevemente dal personaggio e a soli 54 anni, ancora nel pieno possesso dei suoi opulenti mezzi vocali, terminò la sua carriera. Una scelta dalla classe infinita, ben diversa da quella compiuta da altre sue colleghe e colleghi, che trascinano spesso in maniera patetica gli ultimi anni di canto tra infinite tournée d'addio, con mezzi vocali sempre più stremati, solo per raccogliere qualche soldo in più o per non privarsi della droga dell'applauso. Lisa Della Casa debuttò nel 1941 come Butterfly, ma ben presto la sua carriera si stabilì nei binari più tradizionali del repertorio austro-tedesco. Fu una squisita mozartiana e una sublime straussiana, senza dimenticare gli approcci con quello che una volta si chiamava il Wagner biondo, ossia Eva nei Maestri Cantori e Elsa nel Lohengrin. Arabella, dicevamo, fu forse il suo personaggio d'elezione, a cui arrivò, come da abitudine dei teatri di area germanica, attraverso la porta secondaria del personaggio di Zdenka, la sorella di Arabella, ad esempio a Salisburgo nel 1947 con Karl Böhm, per poi affermarsi nel ruolo del titolo. Una voce la sua che sembrava perfetta per le lunghe, argentee melodie delle opere di Richard Strauss, e difatti cantò i tre ruoli femminili del Cavaliere della Rosa, Arianna, Salome, Crisotemide, la Contessa di Capriccio. Un canto senza peso, lunare, dagli acuti che si aprivano a raggiera e con un fraseggio tanto eloquente quanto semplice, diretto, senza le pur sublimi sovrastrutture di una Schwarzkopf, sua collega rivale. Ma poi c'è sempre qualcosa per cui una cantante passa alla storia, e nel caso di Lisa Della Casa fu, a mio parere, l'incisione dei Fearless Tell Ida, ancora Strauss, non a caso, fatta con Karl Böhm e Wiener Philharmonica nel 1953. Forse la più bella di sempre, se in musica le classifiche hanno qualche senso. Qualsiasi appassionato della voce umana non può non conoscere il suo Im Abendrot, dove alla poesia dell'Eterno si unisce un'intensità umana, palpitante eppure rasserenata.
Firmato Nicola Cattò.